15.35, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti allo spazio pomeridiano di costume, cultura, ambiente e società. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio, Roberto Venturini e Patrizio Ciprari. Segnate anche il numero verde 800-208-802, gli sms anche ora. Leggeremo insieme tutti gli sms che arriveranno al 335 12 43 317, il numero verde 800 208 802. E oggi parliamo di Papa Francesco, a più di 3 mesi dalla sua elezione, perché Papa Francesco sta convincendo molte persone, soprattutto anche i non credenti, e questo è un dato che ci rallegra molto. Una ricerca di Demopolis ha praticamente messo in rilievo che il successo di Papa Francesco sono delle cose molto semplici, linguaggio semplice e spontaneità, delle cose che naturalmente noi sapevamo per averlo visto all'opera con le sue frasi molto calde, molto belle, molto partecipative. Ma che cosa c'è dietro questo grande successo, oltre a questo linguaggio semplice e la spontaneità di un Papa che sta facendo davvero battere i cuori di molti fedeli? Beh, lo chiedo a chi ha realizzato questa ricerca, e si chiama Pietro Vento, direttore di Demopolis. Benvenuto, Vento.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Grazie. Senta, che cosa emerge da questa ricerca molto importante, Pietro Vento? Perché insomma abbiamo detto che il linguaggio semplice e la spontaneità sono dietro proprio il successo di Papa Francesco.
E questa è un'indagine che è stata fatta dall'Istituto Demopolis a 100 giorni dall'elezione al soglio pontificio di Papa Bergoglio. E, analizzando di norma Demopolis la fiducia nella classe politica italiana, è chiaro che ritrovarsi di fronte ai dati che abbiamo rilevato nel rapporto tra gli italiani e il nuovo pontefice è stato non solo una conferma ma anche una sorpresa per le dimensioni del dato. E, il dato che ci ha colpito molto è sicuramente quello della fiducia che gli italiani ripongono in Papa Francesco. L'85% si fida profondamente. E questo è un dato che per noi è impressionante, diciamo, che se lo vogliamo porre in termini laici pone il Papa, diciamo, almeno 30 punti sopra la fiducia degli italiani in qualsiasi altra personalità.
Ecco, solamente il 9%, caro Pietro Vento, dice non ho fiducia o poca fiducia o addirittura nessuna fiducia. Il 9% contro il 6% è chiaro di non so. E quindi è un dato molto importante anche questo, no, da commentare.
Assolutamente sì, ma il dato ancora più interessante a cui lei faceva riferimento non è tanto la fiducia dei cattolici, che è comunque al 96%, che potrebbe apparire scontata, ma è quella dei non cattolici, dei non cristiani e direi anche dei non credenti. E questo dato tocca il 65% ed è un dato che si era verificato nelle nostre analisi, si era avvicinato a questo dato semplicemente Papa Giovanni Paolo II negli anni più intensi del suo pontificato. La cosa che avvicina i due pontefici è quella, diciamo, di riuscire a catturare anche la fiducia, la simpatia di chi anche si dichiara non credente.
E ci ha raggiunto telefonicamente anche Giuseppe Roma, che è direttore generale del Censis. Benvenuto, Roma.
Buonasera a voi.
Ecco, la sorprendono questi dati su Papa Francesco? Abbiamo detto oltre l'85% di persone che hanno fiducia in questo Papa e naturalmente, come ci ricordava anche Pietro Vento, la maggioranza è cattolica, è chiaro, ma molti sono anche non credenti.
Ma sinceramente da una parte sorprende per la grande quantità di consenso in un momento in cui nel mondo nessuno ci ha avuto questo consenso, però dall'altra parte è la sensazione che si è immediatamente percepita da quel buonasera, insomma, no? Da quando si è affacciato al balcone si è capito che era una personalità che avrebbe avuto grande successo. Io penso non perché usa un linguaggio semplice, pieno di metafore, ma perché secondo me ha centrato uno dei problemi della nostra epoca, secondo me, che è direi il dire le cose come stanno, la verità, essere contro gli ipocriti, questa doppiezza che c'è un po' ovunque, anche forse nella nostra anima, insomma, non siamo sinceri mai fino in fondo. Invece lui dà proprio l'idea, e per questo io credo che certo, chi ha un ovviamente la vede come papa e come guida di una chiesa, ce l'ha di più, ma vale per tutti, perché è un valore talmente universale, quello di dire le cose come stanno, quello di battersi contro l'ipocrisia, quello di dire che è la trasparenza, la verità, insomma, e noi siamo abituati che i grandi personaggi sempre nascondono qualcosa dietro, no? Anche le persone più stimate, mentre lui si è presentato come posso dire, a cuore aperto e poi ha imposto questa sua grande personalità, questa grande anche spiritualità, da uomo semplice, insomma, da uomo che viene, insomma, quelle due frasi, quel buonasera che vuol dire grande rispetto per tutti, insomma, come entriamo in una casa e diciamo buonasera.
E anche buon appetito dopo l'Angelus.
Sì, vabbè, secondo me poi quello veramente ti dà il senso di questo popolarismo che vedi però ricco di spiritualità e anche di grande sapienza, perché poi parliamo di un gesuita, cioè anche di una persona che poi ha insegnato, ha fatto professore, insomma, non è ecco, apparentemente potrebbe, c'ha qualcosa in più, diciamo così, del parroco di campagna, non lo è assolutamente, e si vede che c'è una grande forza intellettuale, ma nell'assoluta trasparenza, nell'assoluta, come posso dire, apertura agli altri, e questo devo dire sinceramente, adesso se uno mentalmente anche i nostri ascoltatori fanno un giro d'orizzonte nel mondo e vedono tutti i leader, ce ne sono tanti altri leader, tante altre persone che hanno colpito l'immaginazione, ma con questa forza, con questa la forza io dico della semplicità, insomma, ecco, questo è un grandissimo e poi lui usa veramente delle, probabilmente come dicono molti analisti, lui è, ha anche il vantaggio di non essere certo, lui viene da una cultura europea, perché bene o male dirige l'italiana, però questo suo, come ha detto lui stesso, no? Vengo da lontano, da molto lontano, questo venire dalla periferia gli consente di parlare in maniera
molto franca e molto aperta.
Molto aperta, sì, sì.
Pietro Vento, dalla ricerca Demopolis che avete praticamente presentato qualche giorno fa, c'è anche un dato che in qualche modo spiega per quale motivo Papa Francesco ha tutto questo successo anche mediatico, perché c'è un linguaggio semplice e la spontaneità, giusto? Mi corregge
sì,
questa cosa?
Sì, assolutamente così, diciamo che del resto è quello a cui faceva già cenno il direttore del Censis prima, e la spontaneità, tre quarti degli italiani intervistati dall'Istituto Demopolis dicono che è l'elemento che li ha colpiti di più, la spontaneità, l'essere così diretti, ma anche la semplicità del linguaggio, e un altro aspetto che colpisce è quello della vicinanza alla gente, oltre due terzi, il 68%, e la percezione di un'attenzione ai più deboli. Questo è un aspetto, diciamo, che anche nei gesti, in alcuni gesti precisi del Papa ha colpito da subito l'immaginario. E pensiamo alla frase che è rimasta maggiormente in mente, questa emerge soprattutto dalla fase qualitativa, la frase che ricordano maggiormente è quella che il Pontefice ha pronunziato nel primo incontro con i giornalisti in Vaticano, quando ha detto: come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Evidentemente questo, in questo clima anche di crisi economica, in questo, per come la vive attualmente l'Italia, diciamo, questo è un elemento che ha colpito ulteriormente l'immaginazione. E così come, ecco, un altro aspetto che viene citato, noi abbiamo provato a chiedere quali sono i gesti, gli eventi che hanno colpito in questi primi 100 giorni, e allora un dato è sicuramente l'incontro storico tra, lo mettiamo tra virgolette ovviamente, tra i due papi, se così si può dire, ma l'aspetto che colpisce di più è il ricordo di quella lavanda dei piedi ai giovani detenuti il Venerdì Santo. Sono elementi che evidentemente oggi colpiscono anche l'immaginario. E, diciamo, parallelamente, diciamo, parlando anche un po' dei sud del mondo, ecco, mi colpisce molto, ma questo deriva anche dalle origini probabilmente di Papa Bergoglio, mi colpisce molto che un sondaggio, direi un'indagine come la nostra realizzata tra gli italiani, sia stata non tanto pubblicata dal Corriere della Sera, la Famiglia Cristiana, ripresa all'Osservatore Romano, ma che sia, diciamo, andata praticamente su tutta la stampa quotidiana del Sud America, del Brasile e dell'Argentina. Questo colpisce perché evidentemente c'è anche una sensazione di condivisione di queste sensazioni che gli italiani provano verso Papa Francesco.
Giuseppe Roma, possiamo dire tranquillamente che c'è stata una rivoluzione per quanto riguarda il linguaggio di Papa Francesco, cioè ha cambiato un po' le abitudini anche mediatiche?
Beh, sì, penso proprio un linguaggio così, così ricco anche di spunti, che molto spesso vengono insomma dalla stessa vita quotidiana. Insomma, noi usa delle, a me ho colpito una frase in cui diceva la faccia di peperoncino sott'olio, no? Nel senso che io mi immagino il Cili dell'America Latina, no? e quindi, però nello stesso tempo, ecco, la grande forza di questo linguaggio è anche una forza molto attuale, molto contemporanea, insomma, è come se riuscisse a riportare il Vangelo nelle periferie delle grandi aree metropolitane, quindi questa grande sapienza, questa sua capacità sapienziale veramente molto forte, che però poi sta qui insieme a noi, insomma, vive nella nostra quotidianità, immagino chi lo sente in televisione, chi lo sente magari alla radio, quindi sente questa vicinanza anche alla nostra, alla quotidianità, però c'è sempre uno stile molto particolare che io credo che poi alla fine crei molta fiducia, quindi lui il credere lo dissemina attraverso la fiducia, il senso, la voglia dell'amore degli altri, appunto si diceva degli ultimi, la povertà e così via. E non c'è dubbio che è una vera rivoluzione, anche mediatica, anche comunicativa.
Perché questo linguaggio di Papa Francesco, Roma mi corregga se sbaglio, poi sentiremo su questo anche Petrovento, di Demopolis, il linguaggio del Papa si sposa bene anche con la diciamo così, con il linguaggio dei media.
Sì.
Perché il linguaggio di Papa Francesco è un linguaggio molto semplice ma anche molto breve, quello che serve,
cioè,
esatto, no? Fa titolo. Ecco.
Io non sono un giornalista, però obiettivamente il discorso di, cioè, un giornalista non si deve, dice qual è il lead, glielo dai,
ce l'ha
dai
già,
Papa,
ce l'ha già,
cioè,
dal Papa.
Dice, ecco, quando ha detto, non so, contro l'ipocrisia, no? Oppure addirittura proprio recentemente, mi sembra, se non ricordo male, ha detto qualcosa che non bisogna essere, cioè poi lui è giornalistico perché inverte il luogo comune, no? Dice, no, il cristiano non deve essere politically correct, ha detto una cosa del genere, perché effettivamente deve puntare alla verità, quindi bisogna andare controcorrente, e quella è una cosa straordinaria, è un titolo, no? Perché se uno dicesse dobbiamo essere molto corretti, non bisogna dire le cose più di là, invece lui ha questa capacità anche di rovesciare i concetti, i luoghi comuni, e quindi è da titolo, insomma, immediatamente da titolo, come, d'altronde io penso che quella sua, come si dice, dalla mattina si vede del tempo, no? Come Giovanni XXIII, tutto sommato, quando tornate a casa, dite ai vostri figli,
date una carezza ai vostri bambini e dite che ve la date il Papa. Ecco.
Voglio dire, non è che questo dobbiamo, che gli altri papi non restano nella storia, però stiamo parlando di comunicazione, di dimensione mediatica, è chiaro che lui colpisce molto, poi con questi esempi, continuamente con metafore, insomma, no? Anche prese proprio dalla vita comune.
Quindi, dalla vita quotidiana.
Bento,
secondo lei Papa Francesco è, tra virgolette, giornalista, usa un linguaggio giornalistico che può essere giustamente, come diceva anche Roma, poi preso come lead e messo subito in rete, ad esempio, no? Ha la sintesi, il dono della sintesi e anche della chiarezza.
Direi che è un grande comunicatore, quindi sicuramente semplifica, se così si può dire, il lavoro dei media, e il linguaggio che ha trovato, il tono, la scelta delle metafore, e probabilmente anche la sua provenienza determina un'ulteriore simpatia nella realtà italiana, ma direi non solo, perché il discorso credo si possa allargare senza problemi a moltissimi altri paesi cattolici. E la cosa che colpisce, diciamo, soprattutto dentro la parte qualitativa anche dell'indagine, è che noi abbiamo verificato immediatamente le dimissioni di Benedetto XVI, di Sua Santità, e ricordo, ecco, che c'era in quel momento, diciamo, anche un'ampia parte dei cattolici praticanti sembravano, direi, storicamente spiazzati.
Scioccati, io direi.
Assolutamente
scioccati.
Sì. Oggi, richiedendo cosa pensano delle dimissioni di Papa Ratzinger, i due terzi degli intervistati dicono di essere convinti oggi che sia stato quello delle dimissioni sia stato un atto coraggioso e direi è quasi rivoluzionario per la storia della Chiesa. E ad esempio alcuni riflessi, e ritorno al dato italiano, alcuni riflessi sicuramente già si vedono, perché i primi mesi del nuovo pontificato stanno incidendo anche sul rapporto spesso complesso tra opinione pubblica italiana e Chiesa cattolica. C'era stato un momento di crisi per cui la fiducia tra gli italiani era scesa poco sotto il 50% nel gennaio scorso, ma oggi torna a crescere in modo nettissimo. Noi ricordiamo che un anno fa la fiducia degli italiani nella Chiesa era al 55%, poi era caduta al 46%, oggi è in grandissima ripresa, viaggiamo intorno al 63%, e questo è un dato che colpisce ed è fortemente legato, però direi in questo momento, ai messaggi e alle emozioni.
Tutto è legato a Papa Francesco, Vento, tutto è legato all'emozionalità di Papa Francesco, c'è qualcosa di più secondo lei, di più strutturale rispetto a questo dato?
C'è rispetto alla parte dei cattolici più critici o dalla parte dei non cattolici, dei non credenti, c'è sicuramente il fattore Papa Francesco che incide, ma viene percepita anche la sua determinazione e quindi sostanzialmente ci si accorge che c'è una grande fiducia in Papa Francesco nel momento in cui appena un 26% rimane scettico sulla possibilità di rinnovare ulteriormente la Chiesa. C'è una convinzione che la Chiesa pian piano possa seguire sempre di più il messaggio di Papa Francesco.
Ecco, Roma, dal suo osservatorio, il Censis, la vede anche lei così rosea, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica? Grazie anche a Papa Francesco abbiamo sentito che la fiducia sta riprendendo. La vede anche lei bene da questo punto di vista?
Ma io, vederla rosea con anche le problematiche proprio anche di questa mattina che ci sono ancora, certamente. Che cos'è che ha colpito molto? Che nel giro di pochissimo tempo una situazione che aveva creato anche nei credenti un certo senso di
smarrimento,
eccetera, si è avuta con l'elezione di Papa Francesco, anche l'emissione di Ratzinger, Papa Francesco, nel giro di due settimane si è rovesciato completamente, sembra quasi un miracolo, diciamolo francamente, solo la Chiesa poteva fare una cosa del genere. Si è completamente, io non credo, potrà essere testimone, che l'opinione pubblica possa mutare in maniera così radicale in un tempo così ristretto, no? E quindi è uno di quei fatti, e siccome il fatto è esattamente un Papa che, noi abbiamo parlato tanto di linguaggio, ma secondo me ci sono anche dei fatti, uno stile personale, insomma, è un Papa che ha dato la netta sensazione che volersi spogliare del potere, di essere il capo di una grandissima religione e di rimboccarsi le maniche con una certa anche capacità pratica di mettere mano ai tormenti, pure che si erano creati all'interno della Chiesa e quindi anche al disorientamento del suo popolo, del popolo dei cristiani. Questo è avvenuto tramite la comunicazione, perché questa è la grandiosità, ma la comunicazione secondo me è di valori molto profondi, perché le sue parole pesano come pietra, i cristiani cattolici e corrotti, fare affermare la verità, questo certo fa anche titolo del giornale, ma per un credente, per un cattolico, per una persona onesta è un messaggio di grandissima liberazione. Adesso non voglio fare paragoni, anche perché questo nostro governo sta facendo molto, però rispetto a un governo del rinvio, un governo della decisione, del taglio immediato di certe situazioni, c'è una differenza. Certo, il Papa lo può fare perché la sua illuminazione spirituale e anche il suo potere gli consente di fare quello che nessun governo, di un paese politicamente eletto può fare, però è vero che è una figura che ha cambiato. Se vogliamo, Wojtyła, che pure è stato un grandissimo Papa carismatico, l'ha fatto paradossalmente, forse solo dopo l'attentato ha avuto questa grandissima capacità di un consenso così forte, l'ha dovuta costruire. Questo Papa in pochissimo tempo ha dato un segnale di rottura e di riapertura, si la Chiesa può anche scendere in basso, ma c'è sempre il rimbalzo, c'è sempre la capacità di riscattarsi, e quindi anche suo essere, riferirsi alla, a essere misericordiosi, essere generosi, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo grandemente rigorosi, avere una grande capacità di rimanere se stessi, di non accettare neanche i simboli del potere, beh, questo crea un grande fermento. Io credo ci sia non soltanto un discorso di opinione, che pure è giusto, ma c'è anche un discorso di mobilitazione del mondo dei cattolici.
Ecco, su questo siamo in chiusura, sentiamo Pietro Vento se è d'accordo con quanto diceva Roma, anche perché Roma ha detto, beh, non ci potevamo aspettare, ed è impossibile in effetti, una mutazione dell'opinione pubblica così radicale. Un minuto al massimo, Vento.
È assolutamente sorprendente a volte la forza della Chiesa di ribaltare situazioni di questo tipo. Con una battuta conclusiva, visto che Demopolis realizza da anni il barometro politico sull'opinione pubblica italiana, e ricordo bene, diciamo, la crisi che si determinò nell'opinione pubblica quando, dopo l'elezione di Papa Francesco, si cercava dei passaggi nella situazione politica italiana, dell'elezione del nuovo capo dello Stato alla ricerca di un premier, situazioni ben diverse sicuramente, che poi, diciamo, contribuiscono a creare quella fiducia così scarsa. Pensiamo al 4% di italiani che si fida oggi dei partiti, quindi sono situazioni assolutamente differenti, ma che poi si ribaltano. Penso a un altro nostro dato, penso invece alla fiducia nelle organizzazioni di volontariato che gli italiani hanno e che supera nettamente il 60%. Sono queste due Italie che cercano una strada e per le quali sicuramente Papa Francesco costituisce oggi un fortissimo riferimento.
Bene, grazie ai miei ospiti, Pietro Vento, direttore di Demopolis, grazie molto, Vento.
Grazie a voi.
E grazie anche a Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Grazie Roma, ancora grazie. Grazie molte. Federico Piana, finisce qui la prima parte, perché poi nella seconda parleremo ancora di Papa Francesco e la lingua italiana. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, gli sms 335 12 43 317.
A Roma e nel Lazio siamo anche in TV sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Seconda parte di Costume, Cultura, Ambiente e Società. Federico Piana con voi. Vi ricordo il numero verde 800 208 802. Gli sms anche ora alla 335 12 43 317. E continuiamo a parlare di Papa Francesco, perché c'è una grande possibilità di capire come Papa Francesco stia utilizzando l'italiano, con un ospite che già ci ha raggiunto telefonicamente ed è il professor Claudio Marazzini, accademico della Crusca. Benvenuto, professor Marazzini.
Buonasera a tutti.
Lei ha scritto un bell'articolo che è stato pubblicato anche dal sito proprio dell'Accademia della Crusca, che parte però da una battuta fatta da un comico tedesco. L'italiano, dice questo comico, è la lingua dei poveri, però lei mette giustamente nel titolo: la Chiesa e la lingua cambiano i papi, ma l'italiano resta, e fa una disamina molto bella per quanto riguarda l'italiano e Papa Francesco, giusto?
Sì, è così, certo, è nato da un'infelicissima battuta del comico tedesco, che appunto ha definito l'italiano la lingua dei poveri e ha detto Papa Francesco la usa perché è la lingua dei poveri. Allora, al di là del fatto
che è una battuta infelice, professore.
È una battuta,
diciamo,
infelice, anche perché può essere anche intesa in senso positivo, perché il fatto che Papa Francesco, che si è presentato come Papa dei poveri, tra l'altro, con un atteggiamento anche nuovo rispetto alla tradizione, scegliesse una lingua dei poveri, in fondo non era certo un fatto negativo.
È coerente,
certo.
È un discorso coerente.
Però il comico tedesco probabilmente intendeva qualcosa di diverso, insomma, forse voleva polemizzare un poco contro la lingua italiana e aveva qualche nostalgia diversa, insomma.
Ecco, però lei ha avuto lo spunto per fare questo articolo e per ragionare un po' sull'italiano e i papi, l'italiano e la Chiesa. E giustamente lei ha notato questa cosa, che cambiano i papi ma l'italiano resta. Per quale motivo, professore?
Sì, non è sempre stato così, naturalmente, perché lei sa che nei secoli passati delle volte si è attribuita alla Chiesa una funzione conservatrice nel campo della lingua, e quindi una protezione del latino piuttosto che dell'italiano. E pensi che nel Settecento un illuminista come Carlo Denina addirittura attribuiva la mancata funzione di sviluppo della lingua italiana per Roma, cioè diceva la lingua si è sviluppata a Firenze piuttosto che a Roma, per colpa della Chiesa che ha protetto il latino, no? E quindi in passato qualcuno addirittura ha interpretato in maniera molto diversa la storia linguistica rispetto alla politica linguistica della Chiesa. Però sicuramente da più di un secolo una delle spinte che aiuta ad esistere la lingua italiana a livello internazionale è proprio quella che viene dalla Chiesa e dal Vaticano. E, indipendentemente tra l'altro dalle scelte di Papa Bergoglio, perché tutti i papi da qualunque parte del mondo provengano, dalla Germania come dall'America del Sud, hanno dimostrato di conoscere l'italiano, di parlarlo molto bene, e quindi sono un punto di riferimento internazionale che all'italiano manca per molte altre ragioni. L'italiano non è una lingua evidentemente di punta internazionale in questo momento. Tra le spinte internazionali più forti è proprio questa, la presenza della Chiesa. Basta anche pensare all'enorme affluenza a Roma, che è anche la capitale italiana, oltre che la capitale della Chiesa, di pellegrini, di clero che arriva da tutte le parti del mondo e che a Roma soggiorna, e soggiornando a Roma per forza incontrano l'italiano e poi lo diffondono, lo conoscono, e quindi davvero questa funzione internazionale indiretta della Chiesa nella diffusione dell'italiano è una realtà con cui merita fare i conti.
Assolutamente sì. Senta, secondo lei che rapporto c'è tra Papa Bergoglio e l'italiano?
Dunque, che rapporto c'è? Intanto direi che è da mettere in primo piano quella che si può definire una fratellanza latina tra le lingue romanze, e che spesso sfugge, perché oggi si viaggia molto per turismo nei paesi in cui c'è una lingua latina, mettiamo soprattutto i paesi di lingua spagnola, quindi non soltanto oltreoceano, anche quando si va a fare del turismo in Spagna, capita di vedere il turista che parla, il turista italiano che parla con gli spagnoli passando immediatamente all'inglese. È una cosa che veramente non ha senso, perché un italiano e uno spagnolo possono conversare tenendo ciascuno la propria lingua e capendo benissimo quella dell'altro, basta rallentare un po' la velocità di esecuzione. E naturalmente questo voglio dire anche senza conoscere la lingua dell'interlocutore. Poi naturalmente Papa Bergoglio ha dimostrato subito di parlare...
Di saper utilizzare benissimo,
l'italiano, no? Anche Papa Ratzinger utilizzava benissimo l'italiano. E naturalmente la fratellanza latina fa sì che un parlante italiano che ascolta Papa Bergoglio non ne senta l'estraneità, non sente un accento forestiero, cioè anche gli elementi forestieri dello spagnolo, la S sibilante per esempio, sono colti come qualcosa di familiare. Papa Ratzinger parlava una lingua, un italiano raffinatissimo, credo che a livello di competenza lessicale battesse tanti italiani, ma naturalmente rimaneva quell'intonazione tedesca che fa riconoscere immediatamente quell'italiano come eseguito da uno straniero, no? Quindi senz'altro la fratellanza latina gioca un suo ruolo nel fare sentire gli italiani molto vicini all'italiano di Papa Bergoglio, no? Un riconoscimento immediato, come dire.
Ecco, però da accademico della Crusca, professore, vedere che Papa Bergoglio preferisce usare l'italiano, anche perché poi Papa Bergoglio ha detto «Beh, io sono il Vescovo di Roma, si è presentato così», che effetto le fa?
Beh, per me è commovente, no? È una cosa che mi fa immensamente piacere, soprattutto perché ci sono tanti motivi per cui l'italiano entra in crisi. Entra in crisi a livello internazionale, nella lingua scientifica, ovviamente nei rapporti internazionali, basta pensare a tutte quelle discussioni sulle lingue di lavoro all'interno dell'Unione Europea, no? In cui l'italiano ha rischiato di essere emarginato.
Scomparso, no? È scomparso quasi,
perché
professor.
Si capisce che al primo posto c'è l'inglese, però poi c'è il francese e il tedesco, e quindi l'italiano ha sempre una posizione marginale, fa sempre la figura della Cenerentola. E vedere questo tipo di promozione così importante mi fa molto piacere come accademico della Crusca, insomma. Per cui di fronte alle battute del comico tedesco mi viene da ridere.
Poi, anche perché, professore, lei scrive in questo articolo, voglio leggere questa frase: la lingua della Chiesa non è certo l'inglese, la Chiesa prende giustamente le distanze dalla lingua del potere finanziario e politico internazionale. E questo è importante ricordarlo,
questo,
no, professore?
È importante, eh? Credo, certo, perché ovviamente l'inglese ha un vantaggio internazionale gigantesco, no? E quindi ha un vantaggio che si misura rispetto a tutte le altre lingue. Però evidentemente è la lingua di poteri forti ben identificati, e quindi prima di tutto è segnata come lingua del potere economico,
Wall
del
Street,
potere industriale.
Professore, eh?
Quindi io credo che la Chiesa, ovviamente ci saranno molte occasioni in cui userà l'inglese, ma non lo esibisce come lingua dell'omologazione rispetto al potere, e quindi credo che tutto sommato faccia comodo per il Vescovo di Roma utilizzare una lingua di grandi tradizioni culturali come l'italiano, ma nello stesso tempo non segnata da poteri forti di natura economica e politica, no? Quindi credo che tutto sommato, e naturalmente l'italiano ne trae un grande beneficio, perché ha quasi un rilancio come se fosse un piccolo latino. Ecco, la lingua internazionale della Chiesa è stata e in parte naturalmente è ancora il latino, e l'italiano, che è molto vicino al latino per tradizioni storiche, in fondo gode quasi di una luce di riflesso in questo caso, no? che credo che sia davvero molto importante.
Quindi dobbiamo in qualche modo dire grazie a Papa Bergoglio, no, professore?
Come Accademia della Crusca, senz'altro. Cioè, credo che
si fa una grande pubblicità.
Potrebbe fare Papa Bergoglio nominarlo accademico onorario. Credo che potrebbe essere
una buona idea.
una grande novità, perché di solito sono accademici onorari i presidenti della Repubblica Italiana, però ci si potrebbe fare un pensierino anche per il Papa.
Va bene, abbiamo lanciato questa idea, professore. Speriamo che magari l'accetti anche Papa Bergoglio. Va bene, grazie al professor Claudio Marazzini, ricordo accademico della Crusca, inoltre ricordo che insegna all'Università del Piemonte Orientale. Va bene, grazie professore,
grazie
molto
mille,
gentile
arrivederci.
Di aver partecipato a questa trasmissione. E adesso voglio raccogliere un appello che riguarda praticamente un aeroporto, quello di Comiso, che secondo me giustamente dovrebbe essere intitolato a chi ha combattuto sempre la mafia, Pio La Torre. Ho al telefono chi ha avuto l'idea di scrivere una lettera al sindaco di Comiso, Vito Lo Monaco, che è il presidente del centro studi Pio La Torre di Palermo. Ciao Vito, benvenuto.
Grazie, buonasera, ciao a te.
Senti Vito, allora voi avete rilanciato questa idea di rintitolarlo a Pio La Torre, perché era intitolato in origine proprio a Pio La Torre questo aeroporto di Comiso, giusto?
Sì. Storicamente era l'aeroporto militare intitolato a un eroe della guerra fascista, che, medaglia d'oro, ma anche se aveva usato i gas per distruggere le popolazioni africane, ma questo è diventato aeroporto civile sulla base anche della battaglia che era stata fatta da Pio La Torre, perché non fossero installati lì in Istria, ma fossero trasformati in aeroporto civile, se la giunta giustamente pensò di intitolarlo a Pio La Torre.
E poi è stato cambiato di nuovo.
E invece appena cambiata la giunta di centrodestra, nonostante la presa di posizione ferma anche del Presidente della Camera, Fini, e poi di Fabio Granata, esponente di FLI, cioè della destra siciliana, la giunta di centrodestra di Comiso invece volle ripristinare l'antica titolazione al generale fascista. E ora ha vinto la giunta di centrosinistra, questi si sono impegnati giustamente a dire: se vinciamo faremo anche questa operazione di risanamento anche civico, morale, anche per non offendere le tradizioni appunto democratiche di quella l'antica città, e noi abbiamo sollecitato, anche perché nel 2008 il centro Pio La Torre, assieme all'articolo 21, indisse una manifestazione nazionale molto partecipata, l'associazione da gente, da migliaia di giovani, di pacifisti di tutta Italia, per impedire che questo scempio fosse compiuto, ma quelli, come suol dire, non hanno
se ne sono molto infischiati, caro Vito,
esatto,
hanno lasciato perdere.
E quindi adesso ci sembra logico, anche il Presidente della Regione si era pronunciato a favore di questa reintitolazione, abbiamo detto rifacciamo. L'appello sta avendo seguito, perché ho visto che sul web viene rilanciato e viene anche sollecitata una nuova, diciamo, sottoscrizione di firme che allora avevamo presentato al Presidente della Camera formalmente, decine di migliaia di firme a sostegno di questa iniziativa.
Vito, ma perché è importante intitolare questo aeroporto, reintitolare questo aeroporto a Pio La Torre? Anche perché, insomma, in terra di mafia bisogna dare un segnale molto importante, no, di cambiamento. Bisogna continuare a combatterla intitolando anche questo aeroporto a chi ha combattuto sempre la mafia, come Pio La Torre, no?
Anche perché la battaglia contro i missili a Comiso fu una delle ultime battaglie di Pio La Torre, e che sicuramente, secondo anche le requisitorie dei magistrati che hanno condotto il processo agli assassini di Pio La Torre, fu una delle concause che determinarono l'uccisione di Pio La Torre, che aveva presentato il disegno di legge che diventerà legge e poi diventerà la legge Rogliano La Torre dopo la sua uccisione e quella già alla Chiesa, ma aveva fatto questa battaglia mobilitando l'opinione pubblica nazionale. Solo in Sicilia furono raccolte 1 milione di firme chiedendo che non fossero installate né i missili del patto di Varsavia né i missili del patto atlantico della NATO, quindi con posizione di pace e pacifista molto equilibrata, per dire la Sicilia non deve diventare frontiera, terra di frontiera della guerra, e anche perché nel momento in cui diventa terra di frontiera per possibile di guerra, diventa terra anche ancora di più nelle mani dei mafiosi. Non a caso questi, non a caso, avevano già comprato vaste aree agricole attorno dove sarebbe poi non sorto l'aereo.
Chiaro. Voi avete mandato questo appello al sindaco di Comiso, Filippo Spataro, che è stato eletto da poco, quindi speriamo che risponda.
Esatto, è insediato l'altro ieri.
Questa lettera aperta che insomma noi abbiamo ripreso, speriamo che la legga e vi dia una risposta. Però ti vorrei far commentare anche un'altra notizia che sta facendo il giro del mondo, quella del calciatore Fabrizio Miccoli, che ha praticamente detto, intercettato con il figlio di un boss, il giudice Falcone, insomma, è fango, eccetera, eccetera. Sappiamo tutte le polemiche che ne sono nate. E poi questa mattina il calciatore Miccoli ha smentito in lacrime, ha fatto una piccola ritrattazione dicendo, ho esagerato, faccio mea culpa, torno indietro, eccetera. Che possiamo dire di questa notizia tristissima che ci fa capire che ancora bisogna cambiare la cultura lì in Sicilia?
È molto triste. Al di là della scena delle lacrime in video,
di coccodrillo,
stampa, insomma, così via, rimane fermo che questo tipo di personaggio, frutto della subcultura mafiosa che di cui è pervasa la società, non solo siciliana, la società italiana, e riteneva che il ragazzo preso dai povero, dai quartieri popolari, che assurge a grande fama e quindi a grande risalto mediatico, che si vanta e se va a braccetto col figlio del capomafia, approfittando di questo, al quale chiede anche l'intervento per la riscossione di un credito che lui non riusciva a riscuotere. Quindi c'è proprio l'accettazione passiva di quella cultura mafiosa, non perché fosse mafioso, ma perché tutto sommato e viene accettato,
entrava in quella logica lì,
il concetto dell'omertà, non è che tutti gli omertosi sono mafiosi, ma ovviamente gli omertosi favoriscono la mafia, e questo tipo di concetto di subalternità culturale alla cultura mafiosa favorisce la mafia. Che faccia il pentimento in televisione, va bene, come suol dire, sempre meglio tardi che mai, ma che sia credibile, no, perché è la verità che viene fuori all'intercettazione è che definisce Falcone fango. Ora, che tra i palermitani sono pochi ormai quelli che sono convinti di questo, perché l'antimafia, che è storicamente radicata nel popolo siciliano, dopo tutte le vicende degli ultimi 30 anni ha fatto la grande strada anche nella cultura popolare. Ovviamente i residui rimangono, e questo sembra ancora la manifestazione di questo residuo.
Però dobbiamo ancora combattere contro questi residui, no, caro Vito?
Bisogna combattere. Per me, tu sai che è un mantra, per dirti, da quando non interrompiamo questo flusso malefico che lega il fenomeno mafioso a parte delle classi dirigenti del paese, noi non riusciremo a cancellare questo fenomeno. Ed è la questione politica all'attenzione del paese. Bisogna vedere la nuova commissione antimafia cosa farà, cosa sarà la nuova legislazione antimafia per renderla ancora più efficace. Se però continuiamo a discutere se i magistrati sono autonomi o non devono essere autonomi, e se la mafia va colpita non solo nei suoi interessi politici ma anche nei suoi interessi economici, ma anche nei suoi rapporti politici, è chiaro che perderemo tempo. Fino a quando invece non si avrà una condivisione unanime di queste scelte, e allora a quel punto potremo raccontare la mafia come fatto storico già superato.
Va bene, io intanto vi ricordo questo appello, che sicuramente potete far girare tramite il web. C'è un sito dove poterlo...
Ancora non l'abbiamo organizzato, perché la proposta è stata rilanciata dall'articolo 21 quindi la cosa è nata stamattina. E quindi è chiaro che
non avete fatto in tempo, però mettetelo su internet, caro Vito,
perché anche basta il sito del Centro Pio La Torre o anche di Articolo 21 per dire aderiamo, e già c'è un messaggio che Va sicuramente.
Perché dobbiamo far intitolare questo aeroporto di Comiso a Pio La Torre, se lo merita, per quello che ha fatto dal punto di vista civile, naturalmente lo sappiamo. Va bene, grazie al mio ospite,
grazie,
ricordo
ciao,
Vitolo Monaco, presidente del centro studi proprio dedicato a Pio La Torre, grazie molto. Federico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde 800 208 802, gli sms anche ora, poi ovviamente li leggeremo la prossima settimana, al 335 12 43 317.